Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite le vostre Bibbie al capitolo 6 di Matteo. Dopo una pausa per le festività natalizie di queste ultime due domeniche, continuiamo lo studio della preghiera dei discepoli di Matteo al capitolo 6. La preghiera dei discepoli, Matteo capitolo 6. Leggiamola insieme così da avercela bene in mente per le nostre riflessioni di questa mattina. Versetto 9 dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Ora, il nostro studio di questa mattina si concentrerà sul versetto 11, una frase semplice, familiare, la petizione che dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. La parola pane ci presenta la semplicità, la comunanza di questa petizione, eppure ci suggerisce un significato profondo che richiede uno studio attento. Potrei dire già dall'inizio di questa mattina che nello studio di questo testo, ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sono stato costantemente sopraffatto dalla profondità di questa preghiera. Mai nella mia vita, fino a questa serie, mai ho veramente percepito cosa c'è in questa preghiera in termini della sua ricchezza. In effetti c'era quasi una resistenza nel mio cuore all'idea di predicare questa preghiera, perché era un tale capolavoro in sé per sé che non volevo aggiungere alcun MacArthurismo a questa profondità. Sarebbe stato come, nella mia mente perlomeno, prendere un pennello e cercare di sistemare un Rembrandt, o prendere uno scalpello e cercare di aiutare un po' Michelangelo con un angelo che aveva scolpito. È davvero fuori dalla mia portata e mi sentivo un po' allo stesso modo quando volevo avvicinarmi alla comprensione del Padre Nostro. Mi è sembrato quasi come se l'unica cosa che veramente dovevo fare è leggerla ed andare avanti e far sì che parlasse nella sua maestosità, nella sua semplicità. Eppure, pensandoci bene, c'è una tale potenza, una tale presenza ed una tale ampiezza che, se non percepiamo la pienezza di ciò che c'è qui presente, ne perderemo la sua semplicità. E così, con una certa dose di ambivalenza, ho scelto di cercare di espandere, analizzare e trasmettere ai vostri cuori la pienezza del significato di questa preghiera meravigliosa. Ed arriviamo qui a quella che forse sembra essere la dichiarazione più semplice di tutte: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci chiediamo persino se sia il caso di rifletterci su, e questo dimostra solamente che non capiamo bene tutto quello che c'è qui presente. Per cui vediamolo insieme. Considerando il pane, una cosa mi ha richiamato l'attenzione questa settimana. Stavo leggendo sul giornale che l'America, nel tentativo di esercitare una certa pressione sulla Russia per l'invasione dell'Afghanistan, sta decidendo di trattenere miliardi di tonnellate di grano. Grano che era destinato all'alimentazione degli animali, animali che erano destinati all'alimentazione delle persone. E visto che la produzione di grano in Russia è diminuita di almeno il 20%, o forse di più, la Russia ha un disperato bisogno del grano, che noi però possiamo fornire. Ed il non dar loro quel grano avrebbe presumibilmente un certo impatto sulla loro nazione. Mi è sembrato interessante che avessimo tanto grano da regalare o da vendere. E quando ho iniziato ad esaminare questo pensiero, mi sono reso conto che abbiamo più grano di quanto ne possiamo utilizzare. Infatti, se non ci sbarazziamo del grano che non vendiamo alla Russia, il prezzo del grano scenderà così tanto che tutti gli agricoltori si troveranno in recessione. Abbiamo così tante eccedenze e quindi credo che il governo dovrà comprarlo, il che significa che dovrà anche stampare più soldi e così facendo inflazionerà il resto del denaro e così ci troveremo comunque nella stessa situazione, ma la cosa sarà distribuita e i contadini non dovranno sopportare il carico da soli. Ma abbiamo così tanto grano, tantissimo, Mentre ci riflettevo su, mi è stato dato da leggere un articolo nella rivista Time e mi rese conto che quando arriviamo all'affermazione «dacci oggi il nostro pane quotidiano», a primo acchito la cosa ci sembrerebbe o potrebbe sembrarci completamente irrilevante. Cioè, quando è stata l'ultima volta che abbiamo pregato «Signore, ti prego di darmi un pasto?» Oserei dire che la vostra ultima preghiera potrebbe essere stata più simile a questa: «Signore, ti prego non permettermi di mangiare un altro pasto». Giusto? Insegnami l'autodisciplina. Oh Signore, devo perdere peso. Non ne ho abbastanza solo per me, ma anche per molti altri. La cosa sembra un po' lontana, non è vero? Un po' remota. Voglio dire, quando è stata l'ultima volta che eravamo veramente disperati per il cibo? Vedete, questo messaggio dovrebbe essere praticato in Bangladesh, in Cambogia o nel Sahara, o da qualche parte, ma non in America, cioè completamente irrilevante per noi. Però questo illustra solamente la nostra mancanza di comprensione della sua verità meravigliosa. Sapete quanto abbiamo in America? Bene. In America abbiamo così tanto grano che concepirlo va assolutamente al di là delle nostre capacità. Grazie alla tecnologia, grazie alla ricchezza del suolo e alla sofisticazione dei macchinari che abbiamo, per esempio, oggi stanno lavorando a nuovi tipi di mais e nuovi tipi di grano testati in Messico, che si riciclano e si rigenerano come fa l'erba, senza nemmeno doverli riseminare. I genetisti stanno lavorando su un mais che si rideposita al terreno e rideposita il suo stesso azoto, risparmiando qualcosa come 13 milioni di tonnellate di fertilizzanti prodotti con gas naturale e così facendo risparmiando anche l'energia. Ed ora hanno anche sviluppato del mais che cresce con le spighe invece che così, così. E questo significa che è possibile avvicinarle ed i campi possono raddoppiare o triplicare la loro produttività. Le attrezzature di cui disponiamo, cioè prendete per esempio una delle mostruose mieti trebbie da $100,000, che ora possono produrre $118,000 di fagioli di soia in un giorno. Solamente una di quelle macchine. I raccolti degli Stati Uniti, frutto di un clima, di una terra e di una tecnologia quasi perfetta, vanno oltre la nostra immaginazione. Quest'anno, infatti, i nostri raccolti avranno un valore pari a $61 miliardi, che è più o meno un aumento del 17% rispetto al massimo storico dello scorso anno, pari a $52 miliardi. E giusto per darvi un'idea, il mais in sé per sé riempirebbe 2 milioni di vagoni ferroviari jumbo che si estenderebbero per 13 volte avanti e indietro per tutta l'area degli Stati Uniti. Ed ora abbiamo abbastanza macchinari che, se fossero tutte allineate ruota a ruota, potremmo raccogliere tutto il ricavato dello Stato nell'Iowa in un giorno solo. E giusto per dire, normalmente per raccogliere il raccolto nello Stato dell'Iowa, se lo facessero solamente gli esseri umani, ci vorrebbero 31 milioni di persone a cavallo di 61 milioni di cavalli. La tecnologia ci ha dato una produttività incredibile in termini di cibo, e quindi dire «dacci oggi il nostro pane quotidiano» è un po' lontano per noi. Cioè, ieri sera sono andato a fare la spesa con mia moglie, francamente nel negozio in cui mi trovavo c'era pane all'infinito, quasi a darmi la nausea. Si poteva trovare qualsiasi tipo di pane, qualsiasi confezione di colore si volesse. Mi è sembrata una richiesta di preghiera importante in quel momento. Però che cosa significa per noi? Che cos'è che ci sta dicendo questo testo? O dovremmo forse semplicemente predicare un sermone e dire «Beh, dovete immaginare di non averne? E se riuscite ad immaginare di non averne, immaginate di essere disperati, immaginate dunque di pregare per un po' di pane». La cosa sembra un po' troppo irreale, no? Questo testo ci sta forse dicendo qualcosa? Io credo proprio di sì, scopriamolo insieme. Prima di tutto bisogna capirne il contesto. Il Signore qui sta parlando della preghiera, perché la preghiera è uno degli elementi del suo regno. E Matteo, l'intero libro, presenta Cristo come re, tutti i 28 capitoli. Capitoli dal 5 al 7 presentano le caratteristiche del suo regno, o le norme del suo regno, i principi del suo regno. Ed uno di questi è la preghiera. E così Cristo qui ci presenta il modo corretto di pregare, il modello corretto della preghiera. Ed in questa preghiera è molto semplice. Abbiamo tutti gli ingredienti necessari per la preghiera, se vogliamo pregare secondo i suoi standard. Ed uno degli elementi della preghiera è quello di pregare per il nostro pane quotidiano. Ora, questo non presuppone che lo abbiamo o che non lo abbiamo. È lì e dobbiamo vederlo così com'è. Dobbiamo sapere come pregare. Ora, in questa preghiera il Signore ci dà un modello per le nostre preghiere che non ha eguali nella Bibbia. Ne abbiamo già parlato parecchio, abbiamo già trascorso 6 settimane su questo argomento e non voglio tornare a dissodare allo stesso terreno, ma voglio che sappiate che questo dovrebbe essere un modello per tutte le nostre preghiere. Sapete cosa mi sono trovato a fare ogni volta che prego? Sia che si tratti di pregare con gli anziani o a casa in ufficio, si tratti di pregare ovunque mi trovi, in macchina mentre guido, con il Signore o con qualcuno in un gruppo, con 2 persone o quello che sia, mi ritrovo spesso a scorrere la mia preghiera lungo lo scheletro di questo brano e da toccare la base con ognuno di questi principi. Mi identifico con loro ed ho pregato proprio per questo, che Dio faccia sì che questo diventi lo schema della mia preghiera affinché essa assuma il carattere della preghiera di Cristo stesso, e spero che questo stia succedendo anche nella vostra vita di preghiera. Ma in questa preghiera abbiamo notato innanzitutto 2 sezioni. La prima riguarda Dio, la seconda riguarda l'uomo. La prima riguarda la gloria di Dio, la seconda riguarda il bisogno dell'uomo. Innanzitutto abbiamo visto 3 richieste: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. E tutte queste si concentravano su Dio, si concentrano su Dio e sulla sua gloria. Poi abbiamo visto altre 3 richieste che si concentrano sull'uomo e sui suoi bisogni. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Quindi Dio è la questione suprema e l'uomo non potrà pregare correttamente per le proprie necessità se Dio non assume la giusta prospettiva nella preghiera. Tenetelo bene a mente. Prima vediamo il nome di Dio, il regno di Dio, la volontà di Dio e poi passiamo al bisogno dell'uomo. Non possiamo pregare correttamente per quanto riguarda la nostra situazione finché Dio non si trova al posto giusto. Ora, potrei permettermi di dire questo, che quando arriviamo alla seconda parte della preghiera, essa non mette Dio da parte, ovviamente. Anche se Dio è esaltato principalmente nella prima metà, anche la seconda metà lo innalza e non lo mette da parte. Ad esempio, il fatto che Dio ci dia il nostro pane quotidiano o perdoni i nostri debiti e non ci conduca, non ci induca alla tentazione, è un'espressione della sua potenza e della sua grazia. Quindi Dio viene portato a terra, per così dire, nella seconda parte della preghiera. Ora notate questo: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, dove? Come in cielo, così in terra. Come fa Dio a santificare il suo nome, a portare il suo regno ed a fare la sua volontà sulla terra? Dandoci il nostro pane quotidiano, perdonando i nostri peccati e guidandoci nella nostra vita. In altre parole, è come se la seconda metà portasse Dio nella vita umana, portasse Dio sulla terra, portasse Dio nell'esistenza umana, in modo che le due siano contigue. Non è che le prime 3 imbellettano Dio e le prime 3 sono una sorta di lusinga per Dio, così da poter ricevere veramente le cose che vogliamo per il nostro interesse o per il nostro bene, no. Noi diciamo: Dio, glorificati nelle nostre provvidenze quotidiane, Dio, glorificati nel nostro perdono, Dio, glorificati nella guida e nella direzione del tuo spirito nella nostra vita, Dio, mettiti in mostra nel tuo mondo affinché il tuo regno venga sulla terra. Quindi non è un metter da parte Dio in nessun modo. La preghiera non è un adulare Dio e poi pretendere da Lui certe cose. Il mio cuore è continuamente addolorato al giorno d'oggi da questo movimento del cristianesimo che va in giro a pretendere cose da Dio. Una signora mi ha mandato un opuscolo e mi ha detto: non credo che lei veramente capisca la risorsa che abbiamo nella preghiera. La prego di leggere questo liberato. E quel libricino continua a riaffermare il fatto che noi abbiamo il diritto di pretendere quello che vogliamo da Dio per quello che siamo. Ma non è affatto quello il punto della preghiera. Dobbiamo dare a Dio il privilegio e l'opportunità di rivelare la sua gloria tramite la soddisfazione dei bisogni umani più profondi. Ma è perché vogliamo che Dio si dimostri, non perché noi pretendiamo cose per il nostro beneficio. Se la preghiera diventasse centrata sull'uomo, se la preghiera diventasse egocentrica e se la preghiera diventasse egoistica in qualsiasi senso, cesserebbe di essere il tipo di preghiera che il nostro Signore ha affermato essere caratteristica del suo regno. Eppure, molte persone si avvicinano a Dio in questo modo. Approcciamo Dio in preghiera per ottenere qualcosa per conto nostro, piuttosto che per permettergli di glorificare il suo nome. E quando non otteniamo ciò che vogliamo, cominciamo a mettere in dubbio Dio. Se invece però lasciassimo a Dio il diritto di scegliere come rivelare la sua gloria, a prescindere da ciò che farebbe, diremmo comunque che sia per la tua gloria. Se è questo quello che tu scegli come via per la tua maestà, allora che così sia. Ma quando diventiamo egocentrici nelle nostre preghiere, allora diventiamo dubbiosi nei confronti di Dio, e quello è un peccato grave. Noi nella nostra società siamo pragmatici, siamo come dei distributori automatici, inseriamo la monetina e vogliamo il prodotto per noi stessi. E così, di conseguenza, trattiamo anche la preghiera in questo modo. Infatti, trattiamo molte cose così. Mi viene in mente il dare, per esempio, no? Alcune persone danno per ricevere. Hanno sentito un sermone in cui si diceva che se dai al Signore, Lui restituirà, premendo, scuotendo e travolgendo il tutto, che se si dà al Signore, Egli restituisce in abbondanza, il che è vero. Ma non è per questo che diamo. Dio potrebbe scegliere benire il ritorno, ma il motivo per cui diamo è affinché Egli sia glorificato nella sua risposta, non affinché possiamo ottenere qualcosa. Un po' come quella signora che ha inviato $5 al vescovo Sheen ed il giorno dopo ha ricevuto per posta un assegno di $100 perché aveva vinto un concorso. E così disse a suo figlio, meraviglioso donare, funziona veramente. Al che il figlio rispose e disse, se funziona così bene, perché non rimetti $100 al vescovo Sheen e vedi cosa succede. È un po' come scommettere su una gara di cavalli, puntiamo $100 sul vescovo di turno. Un autore disse, se si dovesse credere a tutte le testimonianze pronunciate durante le iniziative annuali per la raccolta di fondi, la decima sarebbe lodata per il suo profitto ed insegnata come principio di investimento nei corsi di amministrazione aziendale. Ma credo che spesso facciamo la stessa cosa con la preghiera. Usiamo la preghiera come un modo per ottenere qualcosa piuttosto che come un mezzo per dare a Dio la gloria. È quello che dice Giovanni 14,13. Ora, vediamo un po' le tre petizioni che danno a Dio l'opportunità di glorificarsi. Prima di tutto, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Parla della vita fisica. In secondo luogo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Parla della vita mentale, che approfondiremo la prossima volta. Ed in terzo luogo, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Quello è un riferimento alla vita spirituale. Il pane è la nostra vita fisica. Il perdono libera la nostra mente dall'ansia, dal dolore, della colpa e dal peso del peccato. Ed il guidarci e non indurci al male si riferisce alla direzione spirituale. A proposito, il pane qui si occupa del presente, il perdono del passato ed il non indurci si prende cura del futuro. Quindi tutte le dimensioni della vita sono coperte e tutti i bisogni della vita sono inclusi. È sorprendente la meraviglia di com'è che la mente infinita di Dio possa ridurre tutte le necessità umane a tre affermazioni semplici e profonde. Ora ascoltatemi, cari, tutta questa preghiera è impostata per glorificare Dio, la cosa intera. Padre nostro che sei nei cieli, questa è la paternità di Dio, come abbiamo già visto. Sia santificato il tuo nome, la priorità di Dio, venga il tuo regno, il programma di Dio, sia fatta la tua volontà, lo scopo di Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano, la provvidenza di Dio. Rimetti a noi i nostri debiti, il perdono di Dio, non indurci la protezione di Dio, ed infine la preeminenza di Dio, perché tu è il regno, la potenza e la gloria per sempre. Amen. Tutto è per la gloria di Dio. Non dimenticatelo mai. Se non imparerete nient'altro da questa lezione, imparerete che tutte le vostre preghiere devono essere per la gloria di Dio. Tutte. Sapete una cosa? Anche quando vi infilate del cibo in faccia, è per la gloria di Dio e non per il vostro sostentamento, principalmente parlando. Lo sapevate? Ecco perché 1 Corinzi 10,31 dice che qualsiasi cosa facciate, sia che mangiate o che beviate, fate tutto alla che cosa? Alla gloria di Dio. E potreste dire, com'è che mangiare possa essere per la gloria di Dio? Lo è se sapete da dove viene, giusto? Lo è se ricordate la fonte del cibo. Lo è se vi ricordate la capacità che avete di gustarne il sapore. Lo è se siete grati a colui che vi ha fornito il nutrimento. Ogni singola cosa è per la gloria di Dio. Tutto. Anche la preghiera. Tuttavia, è per la sua gloria. E così arriviamo a questo pensiero, che qualunque cosa chiediamo è per la sua gloria che la chiediamo e non per il nostro tornaconto. Non assilliamo Dio per fargli cambiare idea a nostro favore. David Myers dice in un libro intitolato Il puzzle umano, alcune preghiere di petizione sembrano non solo mancare di fede nella bontà intrinseca di Dio, ma anche elevare il genere umano ad una posizione di controllo su Dio. Dio e le scritture ci ricordano che Egli è onnisciente, onnipotente, il sovrano dell'universo. E per i cristiani pregare come se Dio fosse un burattino in cui possono tirare i fili con le loro preghiere non sembra solo potenzialmente superstizioso, ma anche blasfemo. Quando la preghiera viene considerata come uno strumento per ottenere salute, successo ed altri favori da un distributore automatico celeste, possiamo chiederci che cosa si stia veramente commercializzando, la fede o una sua contraffazione, una caricatura banale del vero cristianesimo? Elton Trueblood disse, in alcune congregazioni il Vangelo è stato sminuito alla mera arte di autorealizzazione, l'egocentrismo è tutto ciò che ne rimane. Mamma, se c'è tanta roba così nel cristianesimo di oggi, dove la preghiera è semplicemente un esercizio egocentrico di autoappagamento e di autoindulgenza per cercare di ottenere da Dio ciò che io richiedo. Non va bene così. Ebbene, queste petizioni, pur essendo rivolte ai nostri bisogni essenziali, sono modi in cui la gloria di Dio viene sulla terra e si manifesta. E così J.I. Packer dice: la preghiera del cristiano non è il tentativo di forzare la mano di Dio, ma è l'umile riconoscimento di impotenza e dipendenza. Quindi con la giusta prospettiva esaminiamo questa petizione per la gloria di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa si tratta del bisogno fondamentale dell'uomo. Il termine pane, miei cari, indica tutti i bisogni fisici dell'uomo. È un termine ampio. È una preghiera per il soddisfacimento dei bisogni fisici dell'uomo. E questa è una cosa molto ovvia. Ma nella nostra società è un po' lontana come cosa, perché abbiamo così tanto. Abbiamo tantissimo. Cos'è che ci dice veramente tutto questo? Scopriamolo insieme. Prima di tutto vorrei che ci soffermassimo su 5 punti. 2 stamattina e poi 3, credo, la prossima volta. Ma voglio che li capiate perché sono importantissimi. Prima di tutto, la sostanza. Okay? Qual è la sostanza qui presente? È il pane. Lo vedete lì al versetto 11, pane. Però non si parla solamente di pane in termini di un pezzo di pane, una pagnotta. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Si riferisce all'aspetto fisico. Vedete, l'uomo non può nemmeno essere un essere spirituale se non è fisico, giusto? Dio deve iniziare con il fisico. E mi emoziona sapere che Dio, il Dio che è il Dio delle epoche celesti infinite, il Dio che è il Dio dello spazio, il Dio che è il Dio che va al di là del tempo, il Dio dell'eternità, il Dio infinitamente santo dell'universo, che tiene nel palmo della sua mano tutti i mondi vorticosi e le stelle che girano, che quello stesso Dio è interessato al fatto che i miei bisogni fisici siano soddisfatti. Quello stesso Dio è interessato al fatto che io abbia un pasto da mangiare, dei vestiti da indossare ed un posto dove riposare. Mi emoziona sapere che quel Dio eterno ed infinito, sia venuto sulla terra in termini d'amore premuroso e sia interessato a soddisfare i bisogni fisici della mia vita, della vostra vita. Pone persino alcune condizioni per soddisfarle, e ne parleremo la prossima settimana. Ma il pane include tutta quell'area fisica. Martin Lutero aveva ragione quando disse: tutto ciò che è necessario per la conservazione di questa vita è pane, compreso il cibo, un corpo sano, il bel tempo, la casa, nostra moglie, i nostri figli, un buon governo, la pace. Fine della citazione. Egli vide tutti gli elementi fisici della vita in quella petizione. Le nostre necessità, senza però i lussi della vita, ovviamente. Io non credo che sulla base di questo versetto possiamo chiedere a Dio i lussi della vita, ma le necessità. Ciò che egli sceglie di darci come lusso è più dalle sue mani benevole, ma promette di darci ciò che è necessario. Ricordate il capitolo 30 di Proverbi? Proverbi 30, scritto da Agur, nei versetti 8 e 9, dice: non darmi né povertà né ricchezze, Signore, cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi. Io credo che questo sia al cuore di questo discorso. Non si tratta di una ricerca di se stessi o dammi sempre di più. Sta solamente dicendo: Signore, dammi ciò di cui ho bisogno. Ma potresti dire: John, nella nostra vita però non abbiamo bisogni. Non abbiamo bisogno di pregare in questo modo. Sì che dobbiamo. Perché voglio che capiate questo, ok? Questa petizione per noi, pur non essendo il grido disperato di uno che sta morendo di fame, questa petizione, tra l'altro credo che ci siano promesse nella Bibbia che indicano che se una persona è giusta, Dio si prenderà cura di lei, la nutrirà. Dio non negherà volontariamente le provviste di vita da uno dei suoi figli che sta vivendo in rettitudine, dice la Bibbia. Quindi Dio provvederà per chiunque ed in qualsiasi situazione si trovino, se sono retti, nell'ambito della sua volontà, ovviamente. Così che chiunque in realtà potrebbe dire: beh, il Signore sta provvedendo, sono retto, e quindi perché mai pregare? Quindi l'essenza della preghiera non è altro che un'affermazione che tutto il nostro sostentamento proviene da Dio. È come dire: Dio, voglio farti sapere che so che tu sei la fonte della mia vita, tu sei la fonte del mio cibo, del mio riparo, dei miei vestiti. È quell'affermazione costante di quella realtà. Ad esempio, quando chiedo al Signore di perdonare il mio peccato, di purificare la mia vita da qualsiasi cosa, bene, perché mai chiedo di fare una cosa del genere? Non ha già promesso di perdonare il mio peccato? Sì, ma ha anche detto di continuare a confessare E quindi quando dico al Signore, Signore guidami ed indirizzami in una certa direzione, la Bibbia non dice mica che Lui sarà la mia guida, che sarà il mio capo e che mi guiderà in questo ed in quel modo? Sì, però vuole che io affermi di riconoscere la sua guida nella mia vita. E quindi a volte quando invoco il Signore dico, Signore ascolta la mia preghiera, rispondi. Non so, forse che Lui lo farà e che l'ha sempre fatto, sì, però vuole che io riaffermi quella fiducia perché quello lo innalza. Io forse non dovrei dire, oh Dio, non ho cibo per la mia famiglia, da dove verrà mai questo cibo? Ma dirò sempre comunque, Dio, tutto ciò che ho e tutto ciò che condivido con coloro che amo proviene dalla tua mano benevola e piena di grazia. Quindi per noi è un'affermazione della fonte di tutto. È una cosa preziosa sapere che il nostro Dio si prende cura dei nostri bisogni fisici. Quindi il pane è la base della vita. Ed anche se non saremo sempre sull'orlo della fame, dobbiamo sempre ringraziarlo, perché tutto proviene da Lui. E questo ci porta al secondo pensiero, la seconda caratteristica di questo versetto. In primo luogo abbiamo visto la sostanza, che è il pane, in secondo luogo la fonte, Dio. E voglio soffermarmi qui un attimino perché penso che sia importante. Sapete, noi tendiamo a pensare che siamo in grado di provvedere tutto da soli. Io mi guadagno da vivere, io prendo il mio stipendio, io compro il pane, io, sapete, perché mi serve Dio, giusto? Praticamente porto io il carico da solo, no? Magari non lo diciamo, però è così che operiamo, no? Per esempio, quando è stata l'ultima volta che avete detto, Signore, ti ringrazio per il pane quotidiano, Signore, ti ringrazio per il fatto che ho cibo da mangiare, vestiti da indossare, riparo sulla mia testa, grazie che ho un letto sul quale riposare, che ho abbastanza forza fisica per conoscerti, per percepire la tua presenza e per poter vivere la mia vita in modo che sia ricco di significato. Bene, questo è quello che vuole comunicare qui. A Dio interessano le piccole cose, Dio è coinvolto, Dio sa quando un passero salta, Dio conosce il numero di capelli che abbiamo sulla testa e tutto ciò che c'è in questo mondo Lui lo conosce, lo controlla e lo ordina per noi, affinché possiamo essere sempre grati. Aspetta, noi viviamo in un giorno che è interessante, è quasi paranoico, no? Le persone hanno così timore perché un giorno o l'altro potrebbero perdere la propria esistenza a causa dell'inquinamento delle risorse, no? Abbiamo paura che i reattori nucleari rovinino il nostro ambiente, abbiamo paura di inquinare i nostri mari con le acque reflue o i nostri fiumi e i nostri laghi, abbiamo timore del sovraffollamento della popolazione, abbiamo paura dello smog, dell'inquinamento atmosferico, abbiamo paura di distruggere l'ozono che circonda la Terra, abbiamo paura di inquinare lo spazio con tutti i rifiuti di metalli che galleggiano in giro, abbiamo paura di inquinare il nostro corpo con sostanze chimiche, abbiamo paura di tutto questo e con tutti i soldi che abbiamo e tutte le risorse che abbiamo. L'uomo sa di essere sempre sull'orlo di devastare l'ambiente fino a non aver più risorse, il che dovrebbe spingerlo a riconoscere che Dio sorregge tutto. Ma sapete che sta per arrivare un giorno nel libro dell'Apocalisse nel quale Dio spegnerà le luci dei cieli, quando Dio trasformerà i fiumi in sangue, quando Dio farà impazzire il mondo intero, quando il mare inghiottirà tutte le navi ed ucciderà tutti i pesci e quando letteralmente la devastazione spazzerà via il mondo intero. Il sole diventerà nero, la luna non farà più luce e tutte le risorse scompariranno. Ed Apocalisse 18 dice che il sistema economico intero crollerà, la musica si fermerà perché non ci sarà alcuna musica da cantare ed allora non avrà più importanza quello che avremo perché non verrà più un centesimo e non si potrà più comprare nulla perché non ci sarà più nulla da comprare per preservare la vita. E l'uomo sa il potenziale di tutto quello. Però l'uomo non riesce mai a capire che se non fosse per il fatto che Dio sostiene tutto con la parola della sua potenza, tutto crollerebbe. Sapete che gli scienziati sono resi conto che dopo tutti i loro calcoli, che dopo tutte le loro esaminazioni, c'è comunque un elemento sconosciuto nell'universo che fa sì che tutto rimanga costantemente insieme e la scienza non ha nemmeno un nome per quell'elemento. Ed è Dio. Tutto ciò che abbiamo proviene da Dio. È Dio che porta la pioggia per far crescere le cose. È Dio che fa scorrere le stagioni. È Dio che produce i minerali nel suolo per rendere la terra fertile. È Dio che ci dà le risorse naturali per muoverci. È Dio che ci fornisce gli animali da cui ricaviamo i nostri vestiti, i prodotti sintetici derivati dal petrolio, eccetera, eccetera. Che un tempo provenivano dagli animali, ovviamente. È Dio che ha creato tutto. Quindi il mio pane quotidiano, le necessità della mia vita fisica vengono tutte da Dio e quindi una parte della mia preghiera dovrebbe sempre essere dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dio, ti riconosciamo come il donatore di ogni necessità fisica. Sapete, pensateci su un attimo, che è solamente da un punto di vista alimentare, abbiamo tempo di approfondire tutto, però pensateci su da un punto di vista alimentare. Tornate per un attimo al capitolo 1 di Genesi e guardate un po' com'è che Dio ci ha dato il cibo. Genesi 1:29 dice: Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme, e questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, ad ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé il soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu, e Dio vide che tutto quello che aveva fatto era molto buono. Ascoltate qui, Dio avrebbe potuto progettare il tutto affinché noi mangiassimo solamente fango. Fango a colazione, fango a pranzo, fango a cena, per tutta la nostra vita, e che tutto fosse grigio. Però Dio è un Dio di varietà meravigliosa, non è vero? Voglio dire, guardatevi attorno, non ci sono due persone uguali, e tutti i colori, ed uscite fuori del mondo dei colori, è quasi infinito, e perché mai non dovrebbe esserci la stessa varietà nel cibo? E così dice nel 29, questa è la chiave: io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ogni albero fruttifero che fa seme, ogni bestia, ogni cosa che si muove, tutto ciò che cresce. E Dio vide che tutto era buono, buono per il cibo, buono per la vita fisica dell'uomo. Dio è un Dio che ha messo nel suo mondo un mondo così incalcolabile di meraviglie e di varietà che, naturalmente, l'uomo le corrompe, no? E diventa un feticcio per lui, quello di mangiare in vari modi, però rimane comunque un buon dono di Dio che ci ha dato un'incredibile quantità di varietà nella vita, ed è tutto lì. E Dio ha meravigliosamente e graziosamente provveduto a tutto per noi. Ora, passate da lì a Prima Timoteo, capitolo 4, vi mostrerò una scrittura comparativa e così unirò le due cose. Nonostante tutto ciò che Dio ci ha dato, da proposito, Dio ha dato delle leggi dietetiche speciali ad Israele, ma le ho messe da parte in Atti capitolo 10, così che non esistono più, ma Dio ha dato loro delle leggi dietetiche speciali per un certo periodo di tempo al fine di mantenerli su una certa dieta in modo che non potessero facilmente mescolarsi con le nazioni pagane, così corrompere la loro purezza, quello era il suo disegno. Però quando Israele smise di obbedire e fu messo da parte per la causa della Chiesa, allora anche le leggi alimentari furono messe da parte, secondo Atti 10, ed anche Colossesi dice la stessa cosa: nessuno vi giudichi in queste cose. Però ci sono ancora persone che vogliono venire, vogliono tracciare confini, dire che non puoi avere questo, non puoi avere quell'altro, e questo si trova anche in Prima Timoteo 4, dove ci sono alcuni che hanno degli spiriti seduttori o dottrini demoni e vengono e dicono che non ci si può sposare o che non si dovrebbe mangiare certi cibi. Sappiamo che ci sono alcuni che credono che sia più santo non sposarsi e che non bisogna mangiare in certi giorni e così via, e la cosa è stata illustrata molte volte nel corso della storia. Ma il testo dice che Dio ha creato tutti questi cose, che Dio ha creato tutte queste cose e che devono essere ricevute con ringraziamento da coloro che hanno conosciuto la verità. Dio ci ha messo a disposizione questo incredibile mondo di cibo per noi affinché potessimo esprimere il nostro ringraziamento a Lui. Noi che crediamo e conosciamo la verità, il resto del mondo si concede semplicemente a sé, senza alcuna gratitudine. Ora guardate il versetto 4, infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazia. Ora guardate qui, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Ora, cosa significa? Beh, prima di tutto, in che modo tutti questi cibi sono santificati dalla parola di Dio? Beh, molto chiaramente, in Genesi 1, dal 29 al 31, la parola di Dio ha detto che è tutto buono e quello lo santifica. Qui la parola di Dio sta dicendo, versetto 4, infatti tutto quel che Dio ha creato è buono. E qui di nuovo la parola di Dio lo santifica. Quindi è santificata dalla parola di Dio. Ora, com'è che viene santificata la preghiera? Ma quando viene ricevuta, versetto 3, con ringraziamento. Versetto 4, quando ricevuta con ringraziamento. La parola di Dio la santifica e voi la santificate quando ringraziate Dio. Ringraziate veramente Dio per il vostro cibo? Quindi potrebbe dire: oh, ascolta, non mangeremo neanche un solo pasto senza pregare. Oh, sai, quelle piccolezze che spesso sono inconsapevoli ed indifferenti e si fanno solo per assicurarsi che il dovere sia compiuto? Siete davvero riconoscenti? Vedete veramente Dio come la fonte di tutto? Ascoltatemi, Dio ci ha dato una varietà meravigliosa di cibi. Dovremmo essere così grati. I cibi sono già stati santificati dalla parola di Dio e sono doppiamente santificati quando diciamo grazie. Quando ringraziamo Dio per aver fornito il necessario per soddisfare i nostri bisogni fisici quotidiani, adempiamo allo spirito del dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rendendovi conto che Dio sia la fonte di tutto quello, e miei cari, questo non è egoismo, vero? Perché gli dà gloria, non è vero? Vi siete mai fermati a pensare a tutto ciò che Dio ci ha dato da mangiare? Lasciami parlare di questo per un momento, ok? Il cibo ci è vicino, ovviamente, e ne siamo tutti appassionati, ovviamente. Ogni generazione lo è stato, è una necessità assoluta, dopo tutto. Però sapevate che anche la varietà nella Bibbia è incredibile? Stavo esaminando alcuni versetti per cercare di mettere insieme un piccolo menù biblico per voi, quindi eccolo qui. Prima di tutto Dio ha fornito il cibo di piante. Ora, sotto il cibo vegetale ci sono diverse categorie. Ci sono prima i cereali. Se studiate la Bibbia scoprirete che, per esempio, i campi della Palestina producevano grano, orzo, miglio, farro, che sono solamente diversi tipi di cereali. E poi c'è il termine mais. Ed il mais non si riferisce al mais indiano che conosciamo noi, è solamente un termine generale per tutti i tipi di cereali che venivano utilizzati in quel modo, perché il tipo di mais che abbiamo al giorno d'oggi non è nemmeno conosciuto a quei tempi, si riferisce ai cereali. Quindi avevano tutti questi cereali, secondo Isaia 3:1 e molti altri passaggi, prendevano il grano, lo schiacciavano, una volta schiacciato lo trasformavano in farina e poi in pane, e da quello fuoriuscivano un sacco di tipi di pane, tutto quello faceva parte della loro vita normale. Un'altra cosa che ho trovato interessante è che prendevano i chicchi dei cereali, li lasciavano al sole su una pietra per farli seccare, e li seccavano tantissimo per poterli salare, poi con quello avevano degli spuntini, facevano degli snack, un po' come quando andate ai negozi e gli alimenti naturali, si trovano tutti i sacchettini di cereali salati e lì potete comprare i fagioli di soia, quello che sia, ma è simile come cosa. Avevano anche loro degli snack che erano delle cose piccoline, croccanti ai tempi. Per di più avevano anche le noci, secondo Genesi 43:11, Dio fornì delle noci o anche delle verdure. Cercando le scritture ho trovato cetrioli, porri, che è una sorta di cipolla, meloni, cipolle, aglio, fagioli, lenticchie, erbe amare, menta, aneto, cumino. E poi in Geremia 6:20 si parla di canna dolce, che probabilmente è la canna da zucchero. Sapete bene quanto sia importante lo zucchero per tutti noi, per insaporire tutto quello che mangiamo. Anche quello fu creato dal Signore, dovete ricordarvelo, allo stato naturale ovviamente. Anche i frutti fanno parte degli elementi vegetali di Dio. Nella Bibbia troviamo uva, uva passa, olive, fichi, melograni, mele e quelli che Geremia ed Amos chiamano frutti estivi, che non sappiamo veramente con certezza di cosa si tratti, e quelli potrebbero essere solo dei nomi di famiglia, che potrebbero essercene di infinite varietà al suo interno. Poi si arriva a cibi animali che il Signore aveva fornito. E qui sto solo parlando della terra di Israele, ok? Per non parlare di tutto il mondo, ovviamente. Ma nei cibi animali c'è innanzitutto la carne di animali, che ci è stata fornita per essere mangiata. Non c'è niente di male nel mangiare la carne, gente, non è più spirituale essere vegetariani. Se sei vegetariano e così preferisci, è meraviglioso, va bene così. Invece se sei carnivoro e vuoi mangiare solamente la carne, va bene così, non è una questione biblica. Non sei più spirituale se non mangi carne. Ma Dio ha fornito buoi, pecore, capre per Israele e anche carne di maiale, seppur allora era stato vietato mangiarla, in quella restrizione è stata poi rimossa in Atti 10, come ci viene detto. Preferivano l'agnello, se potete scegliere. La Bibbia parla del bue in stallo, che era il bue che si lasciava nella stalla e che non si faceva correre per fargli fare i muscoli, e volevano grassi e succosi. Quello è un po' come il vitello grasso, ok? Oh, a proposito, avevano anche in Deuteronomio 14:5 c'è un elenco di 7 animali che potevano essere cacciati per mangiare. Interessante. I pesci, ed avevano anche 4 tipi di insetti che erano di loro gradimento, secondo Levitico 11. Ora io non so come servissero quegli insetti, ho visto le formiche ricoperte di cioccolato in un negozio o qualcosa del genere, ma non so cosa fosse, avevano anche quelle più croccanti e le buttavano insieme le noci e il resto è, non so, ma c'erano anche, sapete, cioè, quello che ti piace fare, no? Però lo facevano, giusto? Ma avevano anche del pollame, diversi tipi di pollame che mangiavano. Potreste anche studiare le scritture e scoprire che in 1 Samuele 26 mangiavano pernici, in Esodo 16 mangiavano la quaglia, in Levitico 12 mangiavano piccioni, in Genesi 15 mangiavano tortore ed in Matteo di tanto in tanto si trovano anche delle galline che corrono in giro a cantare. Sono sicuro che anche per loro avevano uno scopo e quindi il Signore aveva preparato volatili in abbondanza. E poi si va dai prodotti animali in carne ed ossa e dai prodotti animali che passano attraverso il processo cesareo ed avevano il latte. In realtà mangiavano sottoprodotti del latte, avevano anche quello in Genesi 18:8, viene chiamato cagliata, che è un burro. Avevano il formaggio, ci dice Giobbe, avevano le uova nelle galline, avevano il male, avevano il miele, avevano anche il latte delle mucche, delle capre, delle pecore e bevevano persino il latte di cammello, il che non sembra molto interessante, ma è così. Una volta sono stato in Egitto e sono stato certo di aver mangiato un hamburger di cammello e non era quello che mi avevano detto che fosse, ma sono certo che fosse proprio quello. Però il Signore fornì anche un'enorme quantità di condimenti per insaporire il nostro cibo. C'era, come ho detto, lo zucchero che veniva dalla canna, c'era il sale, la menta, l'anice, un sacco di tipi di semi, di senape, il cumino e un sacco di tipi di erbe che venivano usate per insaporire il cibo. Ora, è emozionante vedere che Dio abbia fornito un'incredibile abbondanza di un sacco di cose da mangiare. Infatti, quando Dio disse ai figli di Israele, andrete in una certa terra, però Dio mise il dito su una caratteristica di quella terra e la definì come una terra di che cosa? Una terra di latte e di miele. E quello che Dio stava dicendo è che si trattava di una terra che avrebbe avuto una certa abbondanza fisica. Da proposito, gente, se andate in Israele oggi, vi stupirete nel vedere che è proprio così. Israele è una terra fertile, è una delle terre più fertili del mondo. E Dio lo sapeva quando ha mandato lì il suo popolo. Dio fornisce un'incredibile varietà abbondante di cose necessarie per soddisfare le esigenze della nostra vita fisica. Aspetta, stavo pensando di illustrare la cosa, ovviamente non ho tempo di illustrare tutto, però dovreste studiare alcuni degli episodi dell'Antico Testamento in cui la gente mangia per vedere le cose che avevano. Incredibile! Abigail si affrettò e prende questo come esempio, no? Com'è che vi piacerebbe cucinare questo, moglie? Prese 200 pani. Questo è un buon inizio. Ora, ovviamente quelle erano probabilmente più piccole, però due pelli di vino, pelli d'animali, grandi, delle cose enormi. 5 pecore vestite. Voglio dire, immaginate cucinare 5 pecore. 5 misure di grano parchettato, un bel po' di quei cereali croccanti, 100 grappoli d'uva passa e 200 torte di fichi, li caricò sugli animali e partì. Ora, quello sì che è piuttosto emozionante come cosa. Ora, io non so cos'è che stava per succedere, ma so che le persone apprezzarono molto tutto quello. Potreste andare a Seconda Samuele, Prima Re e tutto il resto per trovare tutte queste cose che furono fornite per il cibo. Da dove che viene tutto quello? Dio creò tutto. Tutto, non è vero? Ogni singola cosa. È divertente cercare di dire ai vostri figli, no, quando non capiscono, dirgli, beh, Dio non ha fatto gli hamburger, o Dio non ha fatto gli hot dog, e non capiscono che tutte le cose che sono costituite, le componenti di ciò che Dio ha fatto, anche i nostri vestiti. Dipendiamo dagli animali per i nostri vestiti? Dipendiamo dalle piante per i nostri vestiti? E la gente dice, ah, io vesto solamente il poliestere, non c'è nessun animale o nessuna pianta in quello. Ah, ma quello è fatto, credo che sia un prodotto petrolifero che proviene dalla terra e Dio ha fatto anche quello. Voi non avete nulla, nulla, niente. Non mangiate nulla, non indossate nulla, non vivete in nulla che non provenga da questa terra ed ogni suo elemento proviene dalla mano creatrice di Dio. Ed è il colmo dell'indifferenza e dell'ingratitudine non riconoscerlo quotidianamente e non affermare che Dio sia un Dio che opera quotidianamente per sostenere il suo mondo in modo che sostenga i nostri bisogni fisici. Oh, quanto dovremmo essere grati per l'amorevole provvidenza di grazia quotidiana di Dio. E lo sapevate che Dio ha persino, e questo è incredibile, Dio ha persino creato una rete così incredibile perché Dio deve avere nel suo sistema il cibo per l'uomo, ma per avere il cibo per l'uomo deve nutrire il cibo che nutre l'uomo. Siete mai resi conto? Quindi Dio deve nutrire gli animali e le piante e ci devono essere minerali ed altri animali ed altre piante e tutto l'intero ciclo solamente provveduto per i bisogni dell'uomo. La Bibbia dice che per i mangiatori di piante c'è l'erba, per i buoi c'è l'erba e la paglia, per i cavalli c'è l'orzo, per gli uccelli ci sono i semi, per le locuste ci sono le piante e Dio mantiene insieme l'intero ciclo. Oh, a proposito, anche la pioggia è un dono di Dio, lo sapevate? E se Dio chiudesse i cieli non crescerebbe nulla, e se l'erba non crescesse e le piante non crescessero gli animali non mangerebbero, e se gli animali non mangerebbero non mangereste nemmeno voi e saremmo tutti morti. Quindi se non piove tutto va a rotoli, ma Dio sostiene il mondo intero e continua a far cadere la pioggia. Tutto ciò che abbiamo proviene dalla mano di Dio. E voi potreste dire, ok, aspetta un attimo, io mi sono guadagnato i miei soldi. Se avete avuto la capacità di piegare la vostra schiena, se avete la capacità di aprire la bocca o di parlare per potervi guadagnare da vivere, se avete la capacità di pensare così facendo di potervi guadagnare da vivere, dovete riconoscere che è Dio che vi ha dato quella capacità e quella struttura. E comunque il denaro che avete ricevuto alla banca è stato fatto con il materiale creato da Dio, la carta viene dagli alberi e le monete da minerali vari. Non avete... Non c'è niente, non c'è nulla al mondo che non sia stato creato da Dio. Pensare di essere dipendenti, gente, noi sì che siamo dipendenti da Dio. Prima Cronache 29,14 dice, poiché tutto viene da te e noi abbiamo dato tutto quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Tutto ciò che restituiamo a Dio è ciò che Egli ci ha dato in principio. Thomas Watson, il grande puritano con il cuore per Dio, scrisse questo. Se tutto è un dono di Dio, vedete l'odiosa ingratitudine degli uomini che peccano contro chi gli ha dato ogni cosa. Dio li nutre e loro lo combattono. Egli dà loro il pane e loro gli fanno affronto. Quanto è indegno tutto questo? Non dovremmo forse vergognarci di colui che aveva un amico che lo nutriva sempre con il suo denaro, anche se lui lo tradisce e lo ferisce comunque? Così i peccatori trattano Dio con ingratitudine. Non solo dimenticano le sue misericordie, ma le abusano. E come dice Geremia 5,7, quando li ho saziati, allora hanno commesso adulterio. Oh, quanto è terribile peccare contro un Dio così generoso, colpire la mano che dà. In Deuteronomio 32,15 si legge: Yeshurun si ingrassò e si ribellò. Sapete una cosa? Più si ha, meno si è grati. Non è vero? Dobbiamo stare attenti alla nostra società. Diciamo che questo versetto non ci appartiene, forse ci appartiene di più di coloro che hanno poco, perché loro tendono ad esprimere questa gratitudine, questa petizione. Noi non più di tanto, non più di tanto, perché abbiamo troppo. Dipendiamo da Dio, miei cari, per ogni singola cosa che abbiamo. È Dio che ci dà le nostre scorte fisiche. Prossima volta che pregate, ricordatevi di affermare che tutti i vostri bisogni fisici sono soddisfatti da Dio. E ricordatevi di chiedergli con umiltà di continuare a farlo affinché il suo nome sia glorificato nella vostra preghiera di ringraziamento. Bene. Avrei voluto andare un po' più avanti, ma continueremo la prossima volta. Preghiamo. Padre, abbiamo appena introdotto l'inizio di questa meravigliosa e significativa dichiarazione, ma abbiamo certamente toccato la parte più importante, ovvero che è dalla tua mano che riceviamo tutto. Oh Signore, fa sì che possiamo essere sempre grati, che tutto ciò che possediamo di fisico sia santificato non solo dalla parola di Dio, ma anche dal ringraziamento delle nostre preghiere, come disse Paolo a Timoteo. Signore, rendici persone grate. Signore, fa sì che sappiamo che non possiamo far nulla da soli, che non abbiamo assolutamente nessuna risorsa se tu non ce la dai. Fa che possiamo riconoscere sempre che tu hai fatto tutto e che tu sostieni tutto, che ogni dono buono e perfetto proviene da te. E Signore, fa sì che possiamo essere il tipo di persone che si mettono al posto di poter ricevere la promessa e che possiamo ricambiare il tuo dono ogni giorno con gratitudine. Chiediamo questo per la tua gloria. Fa sì che il mondo ci senta ringraziare e sappia che non ci prendiamo alcun merito per noi stessi, per nulla, ma che diamo a te tutta la lode. Sì, glorificato Padre, nella tua fornitura, nella tua provvisione abbondante dei nostri bisogni fisici, ti preghiamo nel nome benedetto di Cristo. Amen. Il prossimo giorno del Signore, quando studieremo le cose pratiche, ci saranno cose interessanti da imparare e non vedo l'ora di farlo con voi. Spero che sia così anche per voi.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.